Di Controradio oggi vi raccontiamo qualcosa di molto bello, originale e interessante. Innanzitutto vi diciamo dove siamo fisicamente. Siamo al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, luogo che chi ascolta questa radio sicuramente conosce molto bene, soprattutto per le attività culturali legate alle mostre, ai progetti di arte contemporanea, performativa, visuale che qui si svolgono. Quello che succederà invece stasera, a minuti, l'orario di partenza ufficiale doveva essere quello delle 21, ma come sapete insomma un minimo di ritardo e congento in questo tipo di manifestazioni, è qualcosa che non ha direttamente a che fare con l'arte contemporanea, ma ha a che fare con Prato, con la città che ospita quello che è stato da sempre uno dei primi centri per l'arte contemporanea in Italia. Quello che vi raccontiamo questa sera con questa diretta è il kick-off, come si dice con termine inglese. Tradurlo viene semplice: l'evento di lancio di un percorso partecipativo che accompagnerà la redazione del nuovo piano operativo del Comune di Prato. Che cos'è un percorso partecipativo? Immagino che molti degli ascoltatori di Controradio già lo sappiano. Lo spiego con le parole che mi vengono in mente per coloro che magari sentissero questo termine per la prima volta. È un percorso che accompagna una fase progettuale ed è partecipato dai cittadini attraverso una serie di incontri e di altri strumenti, di modo che i cittadini attivi partecipino direttamente alle scelte di piano, alle scelte di progetto. Che cos'è un piano operativo? In questo caso il piano operativo del Comune di Prato è uno strumento urbanistico che serve a stabilire dove, come e quando si può intervenire nel trasformare oppure nel valorizzare o ancora nel tutelare il territorio pratese nei prossimi anni. Quindi capite bene che è un documento di assoluta importanza. Questo è un evento di lancio di un percorso partecipativo che in realtà durerà molto a lungo, durerà anche 3 anni e sarà diviso in varie fasi. Su Controradio sentirete un lungo racconto di questo percorso partecipativo che coprirà praticamente tutte le tappe di questo progetto. Questa sera cosa è previsto qui all'interno del Centro Pecci? Innanzitutto una serie di interventi, gli interventi diciamo principali della serata saranno quelli del sindaco Matteo Biffoni, sindaco ovviamente di Prato, dell'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Valerio Barberis, diciamo l'istituzione direttamente relazionata a questo progetto, di Elisa Cristiano Cattaneo, che è una docente del Politecnico di Milano ed è una delle massime esperte italiane in landscape urbanism, quindi in urbanismo, progettazione urbana del paesaggio, e di Giulia Maraviglia. Giulia Maraviglia rappresenta in questo caso Sociolab, una delle entità più esperte in Italia nella costruzione di percorsi partecipativi. Chiederemo proprio a lei, al suo intervento, un dettaglio della spiegazione di questo strumento. Noi vi racconteremo questa diretta ovviamente in FM 93.6, 98.9. Vi racconteremo quello che accadrà al Centro Pecci anche attraverso una diretta Facebook che non sarà continuativa ma sarà rappresentata da alcune finestre quando gli ospiti raggiungeranno la nostra postazione. Gli ospiti saranno sia quelli degli interventi principali che una serie di altre personalità, di altre entità che partecipano a questo percorso partecipativo corale. Fra queste ci saranno i rappresentanti della sezione pratese dell'UNICEF, perché la partecipazione dei bambini a questo percorso partecipativo è una delle linee guida principali che l'organizzazione ha deciso di tenere. Il ragionamento è semplice: con questo piano consegneremo la città alle future generazioni, per cui chi più dei bambini è direttamente interessato ad essere coinvolto in questa fase. Avremo anche dei rappresentanti di Opera Santa Rita, in modo particolare Nicoletta Oviti, che è un'entità che in accordo col Comune di Prato ha acquistato un bus londinese, di quelli per intendersi a 2 piani, che trovate se ci raggiungete qui all'ingresso del Centro Pecci di Prato, che sarà un altro spazio molto flessibile, arredato come un pub e concepito come un luogo itinerante per vari spazi della città pratese, di modo da poter realizzare piccoli e grandi eventi. Questi saranno un po' i nomi che si alterneranno ai nostri microfoni. assieme alle interviste che sentirete in diretta dal Centro Pratese, vi faremo ascoltare anche alcune delle parti degli interventi che gli ospiti faranno qui direttamente davanti al pubblico. Altro motivo di interesse: il Centro Becce è aperto, come sempre accade in queste occasioni, anche per poter visitare le mostre che sono in corso, ovviamente in maniera del tutto gratuita. Vi ricordo che le due mostre visitabili in questo momento al Centro Becce sono Dalla Caverna alla Luna, che è un viaggio bellissimo, se posso permettermi, dentro la collezione permanente del Centro Becce, vale a dire tutte le opere che sono state acquisite dall'inizio della storia di questo centro fino a oggi. Un taglio curatoriale molto chiaro e molto affascinante, che ripropone opere fondamentali del passato recente ma anche della contemporaneità, curato da Stefano Pezzato. Assieme a questo c'è una seconda mostra che si chiama Comportamento, una mostra molto particolare perché la riproposizione di quanto fu presentato al discussissimo padiglione italiano della Biennale di Venezia del 1972, curato quel padiglione da Renato Barilli, curata questa mostra ovviamente dallo stesso Renato Barilli. Sarà possibile da ora fino alle ore 11 visitare queste mostre in maniera del tutto gratuita, quindi avrete due possibilità, voi che non avete ancora deciso di cosa fare di questa serata, che ci ascoltate da Firenze piuttosto che da Prato o Pistoia, o raggiungerci fisicamente per seguire l'incontro che lancia il progetto dell'assessorato all'urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Prato, oppure venire qui al Centro Becce per visitare le mostre. Ok, io ringrazio già anticipatamente, lo farò poi in chiusura di questa diretta, da una parte il nostro inossidabile Gianni Frati, che segue tecnicamente quello che vi trasmettiamo qui dal Centro Becce, sia per quanto riguarda le emissioni in FM che per quanto riguarda le dirette Facebook che faremo a breve, e sia la nostra Lucille, che invece segue questa diretta da regista occulto nello studio 1 di Controradio. A questo proposito chiedo proprio a Lucille il primo stacco musicale, perché sta per partire l'incontro qui, quindi vorrei acchiappare i primi ospiti da portare ai nostri microfoni. Primo stacchetto musicale in diretta a brevissimo di nuovo dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, a raccontare il lancio del percorso partecipativo al piano operativo del Comune di Prato. Sweet talk. Eccoci qui, 9:20, di nuovo la linea dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Siamo a raccontarvi quello che è il kick-off, l'evento di lancio di Prato al Futuro, il percorso partecipativo per il nuovo piano operativo della città. Praticamente quello che parte dal Pecci questa sera è la fase di partecipazione, che poi corrisponde anche alla fase di comunicazione. Ora magari vi spiegheremo perché questa simultanea, con l'obiettivo di adottare lo strumento urbanistico di pianificazione e di sviluppo del territorio nel 2018. Arriveremo al 2018 dopo aver fatto appunto un percorso partecipativo con i cittadini della città di Prato. Cosa succederà al Centro Pecci a partire da ora? Matteo Biffoni, che è il sindaco di questa città, interverrà per presentare per primo, dal suo punto di vista, il progetto. A lui seguirà Valerio Barberis, assessore all'urbanistica ai lavori pubblici. La terza a intervenire sarà Elisa Cattaneo, che è una delle massime studiose di paesaggio urbano, nonché docente del Politecnico di Milano. E l'ultimo intervento, almeno della fase introduttiva, sarà quello invece di Giulia Maraviglia di Sociolab, a raccontare come tecnicamente funziona un percorso partecipativo. Tutti questi protagonisti della prima fase degli interventi si stanno accomodando in questo momento sul tavolo prospiciente un grande schermo di proiezione, che poi è una delle pareti grandi del Centro Pecci. Per chi è già venuto nello spazio pratese, è la sala, quella che era la sala bianca nella prima mostra di lancio della nuova vita del Centro Pecci, tanto per intendersi. Sala già gremitissima di pubblico. Riflettevamo su come, insomma, una serata estiva non è proprio il momento più facile per far intervenire tanti cittadini, ma evidentemente questo progetto è particolarmente sentito, se ne capisce l'importanza strategica, sociologica, culturale, per cui il pubblico praticamente ha riempito tutte le sedi a disposizione, anzi c'è anche già molta gente in piedi. Prato al futuro è il nome che si è dato a questo progetto di comunicazione e partecipazione. Il sottotitolo recita: temi, luoghi e strategie della città di domani. Il piano operativo è la ragione per cui questo progetto è stato declinato. Piano operativo, dicevamo nel primo intervento, uno strumento urbanistico che, partendo da una sorta di visione generale che riguarda lo sviluppo sociale, lo sviluppo culturale, quello economico della città di Prato, che come sapete ha dei caratteri storici, dei profili sociali molto particolari che la rendono un caso unico in Italia, formula, a partire da questa visione, che ovviamente è una visione che nasce dall'amministrazione politica in corso, stabilisce nel dettaglio tutto ciò che si potrà fare in termini di trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, per coinvolgere gli abitanti, i cittadini, gli operatori, i professionisti di Prato, insomma tutte le entità che si potranno coinvolgere in questo percorso partecipativo, a partire da oggi e con una serie di eventi che arriverà a superare la quota 60, si presenteranno questi programmi e si dibatteranno direttamente con il pubblico interessato, i cittadini, gli operatori. Tra qualche minuto dovrebbe partire il primo degli interventi, con un po' di applausi a sollecitare l'inizio. Quello che vediamo proiettato dietro i primi conferenzieri è la grafica istituzionale.
Allora, buonasera
di questo
a
progetto.
Tutti.
La voce che sentirete tra qualche istante credo sarà quella.
Buonasera a tutti. Intanto una
Valerio Barberis, assessore all'urbanistica del Comune di Prato.
Vuole,
diamo dunque la linea
anche di là con un video che manda in simultanea quello che succede anche in questa
conferenza, e poi riprenderò la linea dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Prato al futuro, temi, luoghi, strategie della città di domani.
Un saluto e diciamo la serata ha quindi io passo subito la parola al sindaco Matteo Biffoni per fare un ragionamento su quello che sarà e da cosa nasce il piano operativo.
Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di esserci. Noi tenevamo a questa serata, volevamo farla, perché alla fine del 2018 noi vorremmo consegnare alla nostra comunità, alla città di Prato,
lo strumento urbanistico fondamentale per la gestione, lo sviluppo, le scelte, la tutela del nostro territorio. Ci piace che dopo, a questo punto, in un contesto sociale, economico, che è completamente cambiato nel corso degli ultimi anni, l'amministrazione si prenda l'onere e l'onore anche di provare a fare questo percorso e di consegnare alla prossima generazione, al futuro della nostra città, chi qui investe, scommette, vive, studia, lavora, uno strumento urbanistico che contestualizzato a quello che è la Prato di oggi e quella che sarà la Prato dei prossimi anni. È cambiato tutto nel corso degli ultimi tempi, noi la città continua a crescere, abbiamo bisogno di una pianificazione più efficace, dobbiamo fare delle scelte attrattive sul territorio di investimenti, dobbiamo provare insomma a essere coerenti a quelle che sono le istanze, le necessità di un territorio che comunque vada sta ancora cambiando. E su cui noi vorremmo essere, ora, anticipare il futuro forse troppo, ma quantomeno contemporanei a quello che effettivamente accade intorno a noi e iniziare a programmare quelle scelte urbanistiche sul territorio che il piano operativo racconterà, per usare un termine che va di moda adesso, dovrà narrare. Per fare questo ci siamo messi in testa di dire essere coerenti con un'altra delle istanze che abbiamo provato sulla nostra pelle, cioè utilizzare, anzi voglio usare una brutta parola, sfruttare la passione, la competenza, la qualità, la voglia che più di una volta i nostri concittadini, le associazioni, il mondo del volontariato, le professioni, le associazioni datoriali, i sindacati hanno dimostrato dicendoci coinvolgeteci. Fate mettere a disposizione le nostre energie e delle scelte per la collettività. Va bene, ok, adesso la sfida la lanciamo anche noi, la prendiamo noi, abbiamo preso la palla al balzo rispetto a questa offerta generosissima che io leggo come passione e attaccamento alla propria comunità e facciamo, stasera lo verrà presentato, ve lo presenteranno in maniera molto più efficace come farei io, un processo partecipativo che questa città non credo, almeno da quando io faccio politica, non è proprio pochissimo, ha mai rappresentato e difficilmente altre realtà hanno fatto. A partire da settembre oltre 60 appuntamenti diffusi su tutto il territorio, aperti a tutti, a tutte le forze positive di questa città, dal singolo cittadino all'associazione più strutturata, un punto mobile che gira le frazioni, momenti dedicati per suddivisi per materia, per soggetto, ma anche dedicati a stakeholder particolari. Insomma, un'idea che ci permetta di trasformare in concretezza impulsi, idee, proposte, progetti, tensioni, preoccupazioni, obiettivi di una comunità la più vasta possibile. Questa è la sfida che ci siamo messi avanti, in modo da avere una massa di informazioni e di suggestioni e di prospettive che ci permetta poi di fare quel lavoro di redazione e di adozione del piano operativo entro tutto il 2018. Non è a nostro modo di vedere, ma guardando la platea penso che comprendete quello che voglio dire, una sfida banale. E soprattutto non è una sfida che è esente da responsabilità e da rischi, perché scrivere bene quel piano poi aiuterà, condizionerà in maniera più o meno positiva molti degli esiti che noi vorremmo dare allo sviluppo di questo territorio. Proprio per questo, fin da stasera noi vogliamo iniziare a fare un percorso che tenga dentro quelle forze positive di cui parlavo prima. E, ripeto, può essere il cittadino e si porta la sua esperienza del quotidiano in una determinata zona, in una frazione della nostra città, come può essere appunto il soggetto più organizzato. Questa è l'idea che noi ci siamo messi in testa, questo è il percorso che vorremmo fare partire da stasera. Ci abbiamo pensato con Valerio, con gli uffici, e davvero ringrazio per il sostegno che ci hanno dato nel corso del tempo e sono sicuro quello che ci daranno d'ora in poi. Ci abbiamo pensato appunto, perché non sapevamo se questo era il percorso più corretto, ma alla fine abbiamo detto che forse questo era il momento più importante per poter spendere lavoro, per metterci passione, per metterci idee e anche fisicamente per metterci tempo e risorse, perché questo è davvero un momento fondamentale per quello che sarà il futuro della nostra comunità. Io davvero vi ringrazio, spero che stasera sia davvero solamente la prima tappa, spero che ci sia coinvolgimento, spero che non sia una partecipazione passiva, spero che ci sia confronto e discussione, spero che si vada via da quelle serate più convinti delle scelte che sono fatte, ma qualcuno anche arrabbiato perché magari ha portato la sua idea e non è stata accolta, o che comunque vada però l'ha difesa e l'ha proposta. Spero che sia tutto questo. Sarà uno sforzo importante, ma va bene. Lo facciamo per la nostra città, lo facciamo per la nostra comunità, lo facciamo per il nostro futuro. Lo facciamo per tutti coloro che decidono di scommettere il proprio futuro qui, che sono cittadini di questa città, sono imprenditori di questa città, sono persone che decidono di voler bene a questa comunità e che provano qui a portare il loro valore, a portare la propria esperienza, a portare il proprio percorso. Ecco, per questo lo facciamo. E non sono solo, certo, le nuove generazioni, ma sono tutti coloro che di questa città stanno, vivono, studiano, fanno impresa, scommettono e fanno tutto quello che devono fare. Ecco perché noi ci teniamo molto, oltretutto, perché insomma crediamo che se facciamo un buon lavoro rendiamo servizio non tanto a un'amministrazione, a un sindaco, a un assessore, a un partito politico, no, rendiamo un buon servizio alla città e a tutti quelli che ci saranno dopo di noi, a tutti coloro che avranno a che fare con le scelte che noi dobbiamo fare nel corso dei prossimi anni. Ecco, questa è la sfida. Ecco perché vorrei davvero che questa partecipazione partisse dall'idea che non lo facciamo per qualcuno, lo facciamo per l'unico soggetto per cui noi lo stiamo facendo è la nostra città, è il futuro della nostra città, è il benessere, la, vorrei dire, grande futuro che abbiamo ancora davanti. Io mi auguro e spero migliore anche del grande passato che abbiamo di dietro, che spetta e che secondo me questa città si merita. E a proposito di vita vissuta, io mi scuso fin da subito perché tra un po' vado a Galciana, perché a Galciana mi aspetto e ho promesso che vado, perché anche lì, diciamo, iniziamo fin da subito l'ascolto dei cittadini e di quelli che sono i temi di un quartiere particolare come quello di Galciana, che negli ultimi anni è cresciuto in maniera importante. Vi lascio in ottime mani, ma anche perché so, credo, auspico e mi auguro che questo sia solamente il primo incontro dei tanti che da settembre ci saranno in tutta la città. Grazie davvero.
E questo era l'intervento di Matteo Bifoni, sindaco del Comune di Prato, al quale seguirà l'intervento di Valerio Barbelli, sì, allora, assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici. Io vi lascio a questo sulla frequenza radiofonica in diretta Facebook col sindaco a brevissimo.
Diciamo, il piano operativo cos'è? È il vecchio piano regolatore. Quindi a Prato l'ultimo piano regolatore è tra l'altro un piano regolatore che ha fatto discutere tanto sia in città che nel mondo, perché il piano Secchi, il famoso piano Secchi, nasce in un momento storico in cui non esisteva ancora il concetto di partecipazione così come lo stiamo definendo negli ultimi anni, ma sicuramente quello fu un piano partecipato. Non so se chi ha presente i libri che ci sono, il Laboratorio Prato, diciamo, è un piano che di fatto ha rappresentato una pietra miliare, direi, nella storia dell'urbanistica, ha i suoi pro, i suoi contro, sicuramente si parte da quello, la visione di Secchi, quindi della città, una città densa attraversata da agricoltura verde, quindi da questi passanti verdi. A Prato per la prima volta si è parlato di territorio come un qualcosa che deve mediare tra l'antropizzazione e la natura, il vegetale in senso lato. Questa sera abbiamo Lisa, che è un'esperta di landscape urbanism, quindi ci racconterà cosa sta succedendo in generale nel mondo e quello che probabilmente succederà anche e che sta succedendo a Prato. Quello che diciamo in questo momento mi preme rappresentare, a seguito anche delle parole di Matteo, è quello che il piano operativo nasce anche da una visione, cioè nasce da una visione, che è una visione che nasce dalla campagna elettorale, dall'ascolto che viene fatto, diciamo, politicamente anche nella città, nella preparazione di un progetto politico che viene proposto alla città, una visione di sviluppo evidentemente, perché l'unico ruolo, crediamo che oggi possa avere un'amministrazione è quello di cercare di creare lo sviluppo dei propri cittadini, sviluppo economico, sociale, culturale, uno sviluppo sostenibile, quindi declinandolo in certi modi. E il racconto che in questo periodo è stato fatto attraverso vari progetti è proprio quello di una visione di una città contemporanea che declina la sua contemporaneità nei suoi comparti economici, nella sua dimensione di una città che da sempre fa innovazione nell'arte, nella cultura, nell'impresa. Una città che fa innovazione nell'essere una città sostenibile, perché è una città dove la sostenibilità si declina quotidianamente nelle azioni che vengono fatte nelle nostre imprese e in una specie di, non so come dire, di antropologia delle pratiche di riuso. Uno dei temi del piano è proprio il riuso, e a Prato effettivamente è una città che a livello internazionale si caratterizza come un luogo dove il riuso, quindi riuso vuol dire tutto, qui vuol dire cardato, vuol dire recupero di aree urbane, vuol dire tantissime cose. E vi posso assicurare che quando si va a raccontare Prato fuori Prato viene riconosciuta un'eccezionalità di questo territorio. Allora andiamo quindi, il piano cos'è? È la, diciamo, la trascrizione, la trasposizione anche tecnica in norme, ora stasera ci sono tanti professionisti ma anche tanti cittadini, in norme, in indicazioni di quello che poi quotidianamente può essere fatto. E quindi è doveroso mediare una visione di una città che viene proposta e che è l'onere e l'onore di un'amministrazione, e allo stesso tempo invece intercettare quelle che sono delle istanze che vengono direttamente dal territorio, cercando di comunicare e di fare un percorso insieme su quelle che sono delle strategie, no? Credo che per esempio, ora qui c'è l'assessore Toccafondi, il percorso partecipativo sul Brand Prato ha dimostrato che esiste un'istanza e una condivisione di certi termini che ci sono in città, che sono termini che poi fanno bene all'economia di questa città, no? Perché l'economia di questa città è un'economia che ha bisogno di contemporaneità nel suo essere tessile moda, nel suo essere il comparto tecnologico, nel suo essere una città che sta attirando turismo attraverso un'offerta particolare, evidentemente. Allora, per i non addetti ai lavori, perché comunque sono tanti addetti ai lavori, ma anche non addetti ai lavori, cos'è il piano operativo? È lo strumento urbanistico cardine che traduce in norme, azioni e documenti la vision di una città, no? Una città è un progetto per certi versi, no? Un progetto politico, ma un progetto di come si possono fare delle cose insieme, perché diciamo è un progetto collettivo che poi si sostanzia in azioni. Quello che è importante è intanto introdurre un argomento molto sentito sia da chi ha fatto il bando per la partecipazione e che poi è stato recepito dalle società che hanno vinto il bando di partecipazione e comunicazione, magari dirò qualcosa anche di questo, cioè che in questi anni sono stati fatti tantissimi percorsi partecipativi e tantissime azioni che hanno dei nomi di cui magari avete sentito parlare, quindi il piano per la Smart City, il PAES, il PUMS, il Brand Prato, che sono stati tutti momenti collettivi di dibattito e di confronto attraverso percorsi partecipativi. Quindi il piano operativo non solo li raccoglie, ma fa proprie quei percorsi partecipativi che sono stati fatti in questi anni e parte da quel punto. La partecipazione è una cosa molto seria e quando i cittadini vengono coinvolti nel dire, vengono coinvolti nel, diciamo, nel progettare insieme il futuro, devono, e chi ha già partecipato deve sapere che dall'altra parte ha persone che sanno cosa è stato detto le altre volte, no? Quindi questo è un percorso molto complesso di aggiornamento che stanno facendo diciamo, gli esperti che stanno studiando la partecipazione del piano operativo, che di fatto però farà sì che chi partecipa deve sapere che quello che ha detto è già stato registrato, eccetera. E il sito del piano avrà nella parte della partecipazione tutti gli esiti e i risultati dei percorsi partecipativi già svolti. Ecco, nella vision, quindi nella parte di vision di cui vi ho parlato in precedenza, è un qualcosa che ha portato già alla concretizzazione di alcuni progetti di cui sicuramente sono entrati un po' nel linguaggio quotidiano della stampa, degli organi di informazione, del dibattito in città, e sono progetti che di fatto fanno parte proprio del piano operativo, cioè della vision della città. E quindi avete sicuramente sentito parlare del Parco Fluviale del Bisenzio, ma di fatto si tratta di una pianificazione territoriale che diciamo, va a pianificare, a programmare gli 8 chilometri di parco fluviale, ma relazionandoli alle aree urbane intorno e cercando delle strategie che tengano insieme, tra l'altro, le associazioni, i cittadini, eccetera. Ecco, quello è evidentemente un pezzo significativo del piano operativo, che in questo momento è in corso. Abbiamo, dove siamo noi oggi, è parte integrante di una strategia. Se si comunica e si vuole creare questa nuova narrazione di Prato come città contemporanea, innovativa, eccetera, non si può che partire da questo luogo. Questo è il luogo dove questa idea di contemporaneità si fa fisica. E poi li vedete gli altri. Il progetto del raddoppio della declassata va in questa direzione, cioè l'idea comunque che la declassata è un boulevard metropolitano e che questo boulevard metropolitano ha necessità di essere trattato in un certo modo. Le varie piazze fatte nelle frazioni, le piazze fatte nel centro storico, il progetto del parco centrale, il distretto, diciamo, il progetto del PIU al macrolotto zero, che nasce però da un'idea di quel quartiere come distretto creativo di area vasta. E ultimo, ma perché ci sarà la settimana prossima, questo è importante, una delle prime azioni del piano operativo, una delle volontà che stiamo cercando di mettere in campo all'interno del piano operativo, è quello di coinvolgere le nuove generazioni di architetti nel pensare questa città, nel pensarla. Quindi già tante volte avete visto, sono venuti in città giovani professionisti, architetti, giovani un po' da diverse facoltà, da Ferrara, da Parma, da Milano, da Firenze, chiaramente, dalle facoltà americane, che sono venuti a dibattere e a conoscere questa città, perché progettare vuol dire conoscere. E la settimana prossima partirà un workshop molto importante, che viene realizzato grazie al contributo di Consia, che di fatto va a studiare tutto l'asse della declassata dal casello di Prato Ovest al casello di Prato Est, e che ha invitato dei progettisti molto importanti a livello internazionale che faranno da tutor a gruppi di studenti che per una settimana, diciamo, elaboreranno delle strategie, degli scenari urbani che poi dopo potranno essere oggetto e entreranno all'interno del dibattito della trasformazione della città. Allora, introduco brevemente i quattro temi che poi lascio la parola alla Giulia Maraviglia, e i temi della città è unico, è una vision, ma in realtà la si traduce in tanti temi. Avete visto in precedenza i progetti di cui vi ho parlato, parlano di aree urbane che sono connesse a delle idee di sviluppo. Il portare all'interno del centro storico le funzioni pubbliche, la manifattura del cinema, cioè è un'azione che va nella logica chiaramente di, ad esempio, incentivare l'uso del centro storico da parte dei cittadini, ma anche un suo rilancio in chiave turistica, evidentemente, e introdurre nuove funzioni. Nella declinazione di questa vision e nelle sue diverse declinazioni, la proposta che è stata fatta dal gruppo di società che ha vinto il bando per la comunicazione e partecipazione del piano, che sono Sociolab, Controradio e Image, sono state individuate queste parole chiave: connessioni, ambiente e agricoltura, patrimonio da rigenerare e spazio pubblico. Questi sono i temi che poi verranno declinati nel corso della partecipazione, sono i temi che possiamo definire come temi trasversali, quindi quei temi che appartengono a tutto il territorio, e rispetto ai quali verranno fatti percorsi partecipativi secondo le modalità di cui vi parlerà dopo la dottoressa Maraviglia. Considerate che è chiaro che queste non sono le uniche parole nelle quali si esaurisce Prato, evidentemente, no? Ma sono quelle rispetto alle quali possiamo rappresentare un pezzo del futuro della città, perché patrimonio da rigenerare vuol dire riuso, e nel riuso vuol dire tutto, dalla rigenerazione urbana alla rete.con che mette insieme associazioni, no, culturali, che poi agiscono e ognuna nel suo luogo diventa un vettore di trasformazione e di rigenerazione sociale nel suo ambito di azione. Lo spazio pubblico evidentemente è il luogo deputato e è forse il tema del piano operativo, cioè la definizione del luogo nel quale i cittadini stanno. L'ambiente e l'agricoltura sono non tanto il non costruito, ma il cercare delle strategie che tengano insieme il costruito e dare un senso ecologico ad una città complessiva. Una città, diciamo, se considerata come un ecosistema, nel momento in cui ci sono delle aree costruite, ha bisogno di aree non costruite e fatte in un certo modo. Il piano è evidentemente un documento strategico e un documento che ha una gestazione molto lunga. Considerate che il primo atto che è stato fatto è del novembre 2015, quindi le linee guida che danno l'indirizzo agli uffici appunto su queste vision, su in quale direzione andare e svilupparle in una fase successiva, è del novembre 2015. E da quel momento si è innescato un processo che ha portato appunto a costruire l'ufficio di piano, e l'idea che in qualche modo abbiamo è quello di lasciare alla città non tanto un piano che a un certo punto si traduce in un documento che finisce e che poi dopo non ha continuità, ma di ragionare invece di un ufficio di piano che rimane e che a questo punto conosce, è quello che ha sviluppato le strategie e quindi ha la possibilità di sviluppare e anche modificarlo rispetto a quelle, una filosofia generale nel corso degli anni. Quindi un piano che sia un qualcosa di vivo, di dinamico, non un qualcosa di cristallizzato in un momento, ma che sia un qualcosa che ha la possibilità e la capacità di modificarsi. Quindi, come vedete, questi sono i nomi dei soggetti che in questo momento all'interno dell'amministrazione stanno lavorando al piano. Esistono chiaramente, e l'idea è proprio quella di fare in modo tale che il piano della città di Prato venga sviluppato dall'ufficio di piano, che poi è quello che lo gestirà anche nel suo futuro, quindi un ufficio di piano appunto in grado di conoscerne perché li ha elaborati nell'intimo le strategie. Dall'altra parte, evidentemente, esistono tutta una serie di consulenti e di professionisti e di professionalità specifiche che invece vanno ad agire su singoli temi, che possono andare da come la città può agire rispetto ai cambiamenti climatici, i temi ambientali, i temi della mobilità e quant'altro, che andranno a costruire dei documenti specifici su temi particolari. Io a questo punto ho concluso, lascio la parola a Paola, a Marco Brizzi, che introduce a questo punto. E quindi niente, vi ringrazio, io stasera semplicemente siamo all'inizio, quindi a questo punto vi verrà detto quello che succederà dopo.
Molto grazie. Giusto il tempo di passare il microfono alla persona che...
Quello che sta succedendo qui al Centro Pecci di Prato adesso, che dopo la presentazione istituzionale di Prato al Futuro, Marco Brizzi di Image introduce gli ospiti scientifici che daranno i contributi scientifici e tecnici, all'avvio di questo dibattito sul percorso partecipativo.
Sta succedendo in Italia, a Prato e nel mondo, intorno ai temi di trasformazione.
Il primo di questi ospiti scientifici, Marco l'ha già introdotta al pubblico pratese, è Elisa Cattaneo, una delle massime responsabili nazionali sulla progettazione urbana e paesaggistica, docente al Politecnico di Milano. Parlerà di Building Landscape Urbanism, cioè costruzione del paesaggio urbano, sintetizzato in un acronimo che è BLU. Elisa Cattaneo.
Che racconterà nel dettaglio, per grandi schemi naturalmente, ma nel dettaglio, le modalità di svolgimento del percorso partecipativo che è al centro del programma di presentazione questa sera. Alla fine della serata una conversazione con tutti i soggetti che finora avete visto e che vedete tra poco. Grazie.
Grazie, volevo ringraziare Valerio, Marco e Paola per questo bellissimo invito. Io sono molto contenta di essere a Prato, perché considero Prato, scusate, metto il microfono, perché un prototipo perfetto di landscape urbanism, che è una disciplina in realtà nordamericana, se riesco a fissarlo. Okay. È una disciplina nordamericana, quindi che non nasce in Europa. Grazie, scusa. ma nasce negli Stati Uniti. Ho pensato di chiamare questo intervento Blu. Blu vuol dire, è una ricerca che stiamo attuando, una ricerca che era partita dalla GSD, quindi da Harvard University, che stiamo portando in Italia. Blu vuol dire Building Landscape Urbanism. Landscape Urbanism è la disciplina nella quale Prato si colloca. Prato potremmo considerarlo il primo laboratorio europeo di Landscape Urbanism. Sta proprio realizzando questa nuova teoria urbana. Perché blu? Perché il blu è il colore del vuoto, il blu è il colore che noi non diamo mai a un edificio, il blu è il colore del cielo, dello spazio aperto, del vuoto, quindi è il colore dello spazio aperto, sostanzialmente il colore dello spazio pubblico, non è il colore dell'edificato. Paradossalmente potrebbe anche essere il colore della natura, se vogliamo intenderlo come cavità. Ho pensato di presentare alcune diapositive che sono divise sostanzialmente in tre parti. La prima, che cos'è il landscape urbanism, cos'è questa nuova teoria urbana che sta nascendo e che viene appunto sperimentata a Prato. La seconda, alcuni casi comparativi, i primi prototipi di città di landscape urbanism. E la terza, invece, alcuni casi specifici che sono veramente vicini a quelli che voi state attuando a Prato, quindi quelli che state attuando qui, e che sono considerati un po' i prototipi di landscape urbanism. Sono partita con questa immagine perché, essendo in questo centro bellissimo, volevo iniziare con un'immagine d'arte. A sinistra vediamo un collage che rappresenta ideologicamente la città del passato. La città era un oggetto solido su uno sfondo qualsiasi, quindi sostanzialmente la città era pensata nella sua solidità. Dall'altra parte invece una sperimentazione italiana di questo giovane artista, morto peraltro giovanissimo, che si chiama Piero Manzoni, e si chiama Il basamento del mondo. Ma se io osservo questa scultura, il titolo è alla rovescia, e siccome il titolo è alla rovescia, paradossalmente è la terra che diventa l'oggetto, perché il basamento è appoggiato sopra. Il landscape urbanism lavora in questo senso, lavora rovesciando i nostri principi dell'urbanistica, rovesciando e mettendo letteralmente in cortocircuito quelli che sono le nostre opinioni comuni, il nostro percepire l'urbanistica o la progettazione in senso canonico, perché le rimette alla rovescia, le ribalta e le, in un certo senso le riconcettualizza. Quindi il landscape urbanism sostanzialmente è un modo di ripensare la città. Questa è un'immagine sempre artistica prodotta da Andrea Branzi, ripensare la città integralmente nella sua dimensione teorica, ma soprattutto nella sua pratica, come attuo un nuovo progetto strategico o un nuovo piano operativo attraverso il landscape urbanism. È un ripensamento integrale, quindi tentiamo di abbandonare completamente quello che è il nostro pensiero sull'urbanistica contemporanea. Stiamo entrando in un mare di sperimentazione, quindi in un luogo della sperimentazione, un luogo della sperimentazione dove tutto quello che noi sappiamo, il nostro saputo, viene messo in discussione. Quindi sostanzialmente dobbiamo abbandonare il nostro noto disciplinare da un certo punto di vista. Il landscape urbanism che cos'è? È un medium attraverso il quale noi interpretiamo e progettiamo la città contemporanea in termini ecologici. Ma la questione dell'ecologia non è esclusivamente una questione del verde, cioè il landscape urbanism non pensa esclusivamente a una città più verde, ma l'ecologia sarà intesa anche come ecologia umana. È per questo che rientra il processo di partecipazione, è per questo che Prato è un esempio di landscape urbanism, perché l'ecologia non è solo un'ecologia del verde e dello spazio verde, ma è anche un'ecologia mentale, è un'ecologia dell'uomo come elemento che appartiene alla città e appartiene al verde, lo vedremo poi successivamente. Brevemente, il landscape urbanism nasce ad Harvard, nasce quindi in una specifica università nordamericana, nasce negli anni 90 e viene sviluppato nel 2009. Negli anni 90, attraverso questo testo che si chiama Landscape Urbanism Reader, paesaggio e città, due termini che vengono messi insieme per la prima volta, perché generalmente voi pensate alle città storiche italiane, il paesaggio, la natura era fuori dalle mura, e la città è sempre stata pensata così, con una divisione fra il dentro e il fuori. Per la prima volta vengono unite. E dall'altra parte un'altra pubblicazione importante che raccoglie i primi esperimenti a livello mondiale di landscape. La genealogia del landscape urbanism paradossalmente parte da Prato, cioè nei test nordamericani il primo esempio, diciamo, genetico del landscape urbanism è la No Stop City di Andrea Branzi. Andrea Branzi dichiara apertamente che la No Stop City, ossia questa immagine, che è un'immagine di una città fabbrica, è la rappresentazione di Prato negli anni 60. Questa immagine è un'immagine acquisita dal Centre Pompidou, quindi è una delle immagini più importanti della storia dell'urbanistica del Novecento sostanzialmente, e è la rappresentazione della città fabbrica di Prato. Lui rappresenta come questa fabbrica, come la ripetizione delle cellule del tessuto produttivo, la estrae e astraendola la fa diventare una città potenziale. Nasce a Prato il Landscape Urbanism e da un certo punto di vista il Nord America lo riacquisisce attraverso appunto la figura di Andrea Branzi. Questa è sempre un'immagine della Non-Stop City basata su Prato, questa è la seconda immagine che viene prodotta, è invece al MoMA di New York e appunto rappresenta la città fabbrica, Prato come città fabbrica. Queste sono appunto altre immagini delle Non-Stop City, quindi della genesi del Landscape Urbanism, e questa è sempre la tesi di laurea di Andrea Branzi, un fagocitatore di spazi pubblici, è ambientato a Prato, appena stato acquisito dal Centre Pompidou e viene considerato appunto un prototipo di Prato come luogo per il vivere comune. Quindi questa grande macchina, che ha ancora una rappresentazione molto pop, un'iconografia degli anni 60, rappresenta invece il vivere collettivo all'interno di uno spazio definito, leggero e colorato. Quindi Prato ha delle origini proprio di laboratorio permanente di sperimentazione sulla città non solo fortissime, ma che vengono acquisite dall'urbanistica contemporanea. Se dovessimo, per esempio, analizzare anche un secondo elemento che invece il Landscape Urbanism considera come suo per la definizione della propria teoria, è invece la Land Art. È contemporanea all'esperimentazione di Andrea Branzi sostanzialmente, la Land Art non parla di città, quindi non parla di uomini, ma parla di natura. Queste sono sperimentazioni nordamericane, la Land Art è un fenomeno quasi esclusivamente americano, è difficilissimo vedere opere di Land Art in Europa, soprattutto in giro per il mondo, per una questione di spazi. E nel 1968 era stata fatta questa importantissima mostra a New York in cui la Land Art entrava come nuova disciplina dell'arte. L'arte non è più un oggetto, ma l'arte diventa la terra, una terra che si muove, perché è impossibile fissare la terra, fissare, come dire, il materiale organico. Quindi la Land Art introduce una nuova cosa, introduce una nuova modalità di pensare lo spazio come uno spazio in movimento dove la natura diventa l'opera d'arte. Allora il concetto è: come faccio a pensare a una città che possa essere definita dalla natura come opera d'arte, ma anche dalla presenza umana? Questi sono i due elementi sostanzialmente cruciali del Landscape Urbanism. E Landscape Urbanism, appunto, queste sono alcune sperimentazioni di Land Art, si basa su questi due concetti primari. Landscape Urbanism ha anche tante diramazioni come tutte le teorie, ma questi sono sostanzialmente quelli primari. Questo è un esempio molto bello di Walter De Maria, un altro artista nordamericano. Lui per primo porta la terra in un museo, quindi la terra, la natura diventa la materia sulla quale cominciare a ragionare. Nasce quindi negli anni 60, ma nasce come, diciamo, sperimentazione d'arte. Quindi da un certo punto di vista la sfida anche per una città è quella: può una città diventare un'opera d'arte in sé, acquisendo appunto questi elementi della sua genealogia? Procedendo molto rapidamente, perché le figure e le declinazioni possono essere moltissime, negli Stati Uniti la sperimentazione viene subito acquisita, però viene subito acquisita da alcuni paesaggisti o da alcuni urbanisti che iniziano una prima sperimentazione. Come viene acquisita? Viene acquisita trasformando le città in infrastrutture verdi. Quindi per i primi esperimenti che vengono fatti di Landscape Urbanism sono sulle infrastrutture. La prima cosa che viene pianificata sono le infrastrutture verdi, quindi prima gli spazi verdi, le strade pensate come strade verdi e dopo l'edificato. Quindi in un certo senso l'architettura costruita diventa secondaria, l'architettura diventa un elemento superficiale rispetto alla pianificazione. Noi invece siamo sempre stati abituati a pensare al contrario, no? Prima ho l'oggetto dell'architettura, prima ho la casa e poi ho lo spazio. Qui invece è tutta la rovescia: prima ho lo spazio e dopo ho l'oggetto dell'architettura. Loro per primi iniziano, e avrete tutti in mente Central Park, il grande parco di New York, in realtà è un'infrastruttura del Landscape Urbanism. Ci sono le strade in Central Park, ma Central Park che cosa ha fatto? ha spostato il baricentro della città attraverso un vuoto che sono, che è definito da strade e paesaggio, strade e verde, un luogo nel quale poi sono state messe molte facilities per gli utenti, quindi in Central Park potete fare tutta una serie di attività, ma non esisteva, non c'era. Attraverso la genesi di un vuoto si è costruita poi tutta Manhattan. Quindi questo è il potere di pensare a un vuoto urbano, un vuoto verde nato come spazio pubblico perché è un parco, come elemento che può modificare sostanzialmente la forma della città, perché New York è modificata, si è sostanzialmente modificata nel momento in cui è stato pensato appunto Central Park. E negli Stati Uniti hanno cominciato appunto le prime sperimentazioni dalla Broad-Acre City di Wright, in cui prima è stato pensato il campo agricolo come maglia per la definizione della città e dopo la formulazione degli edifici, ma ce ne sono moltissimi altri, soprattutto nell'arco degli anni 50 e 60, quando c'era il problema della ricostruzione della città, del grande sprawl americano. Queste sono appunto alcune immagini, le faccio scorrere velocemente, ma credo che in queste immagini ci sia un po' tutto. Questa è la copertina del più grande landscape architect nordamericano, Ian McHarg, negli anni 50 scrive questo libro, Progettare con la natura. E è molto bello perché io vedo attraverso una lente che è anche la luna, quindi la lente che è uno strumento dell'uomo e la luna che è un elemento naturale, intravedo una città. Quindi tutto comincia a ibridarsi, quindi la città non è più appunto un piano definito da maglie di edifici, ma la città è vista come oggetto naturale, in un termine di natura allargata, ma la città è anche il luogo che io osservo in un altro modo, no? Il landscape è il luogo che io, con il quale io osservo la città secondo una nuova modalità. Iniziano anche le prime rappresentazioni artistiche sperimentali, questa è un'altra immagine interessante perché la città è rappresentata come un albero, ma le foglie dell'albero sono quartieri urbani, quindi le cose cominciano a ibridarsi. In Europa, allora, in Europa, queste sono altre sperimentazioni d'arte, ma sorvolerei. In Europa che cosa succede? In Europa succede che arriva questo filosofo che si chiama Gattari. Gattari è un filosofo francese, una figura estremamente complessa, è medico ma è anche psichiatra, è anche filosofo, eccetera, una figura che è stata completamente acquisita dalla teoria del landscape urbanism. E Gattari dice, attenzione all'ecologia, siamo negli anni 60, c'è stato, lui scrive questo libro negli anni 80, ma la sua teorizzazione è alla fine degli anni 60-70, c'è il problema della crisi, dell'energia, del problema ambientale, nascono i primi gruppi pro natura, eccetera. E lui dice, attenzione a non fare questo errore, non cadete nell'ideologia, il termine ecologia non è esclusivamente legato all'ambiente. Il termine ecologia è legato a tre soggetti, il primo all'ambiente, il secondo alla società, esiste un'ecologia sociale, e la terza all'individuo, cioè io sono un individuo che devo pensare in termini ecologici, ma non solo come educazione del mio pensiero ecologico, ma perché io in primis, e noi questo non lo pensiamo mai, noi siamo i primi oggetti di natura coi quali siamo sempre in relazione, è il nostro corpo. Pensiamo sempre che la natura sia un elemento esterno a noi, non pensiamo mai al nostro corpo come un animale all'interno di una visione allargata. Ma Gattari definisce quindi queste tre ecologie e sono fondamentali. Perché? Perché lui le riporta all'interno di questo grande termine, ecosofia, cioè una filosofia di questa ecologia multipla. Un'ecologia che è sicuramente ambientale, quindi di natura in senso stretto, ma poi è un'ecologia sociale, quindi di capacità di relazionarsi in modo diverso l'uno con l'altro, e della mia soggettività, il mio modo di connettermi, di relazionarmi agli altri e alla natura. Quindi l'ecologia diventa una capacità collettiva, non è solo una capacità mia nei confronti della natura o del progettista verso la natura. L'ecologia, proprio in questo termine definito chiaramente in questo testo bellissimo che si chiama appunto Le tre ecologie, diventa la mia capacità di relazionarmi in modo sociale agli altri in un ambiente, tra virgolette, urbano, naturale. Quindi il landscape urbanism non ha senso se io non lo leggo nei termini di rapporti con gli altri e non ha senso quindi se io non lo leggo nei termini di partecipazione alla vita collettiva con gli altri. Quindi il landscape urbanism nell'unione di queste due parole utilizza sì la natura, ma l'urbanism inteso come questa capacità nuova di relazione sociale al quale io devo dare sostanzialmente uno spazio. Quindi qual è il compito dell'urbanistica contemporanea? È quella di dare questo spazio perché possa essere spazio ecologico in senso stretto, perché possa essere utilizzato da tutti quanti per una nuova modalità di pensare alla società in generale. Se dovessimo sintetizzare estremamente tutto quanto, dovremmo dire che il landscape urbanism lavora su queste tre parole. Un pensiero urbanistico agile, quindi facile, diverso da quello verticale pesante che avevamo in mente prima, molto più agile, basato su un'idea di condivisione e su una città completamente aperta. Questo che cosa implica? Implica una serie di azioni che non sono più le azioni normative che avevamo dagli altri piani regolatori o dagli altri modi di pensare l'urbanistica, ma sono azioni formative. Quindi le norme e la modalità di pensare alle azioni urbane cambiano e infatti cambiano i termini con i quali penso l'urbanistica. Diventano termini quali anticipare, collaborare, sentire, curare, produrre, interagire, rendere mobile, adattare, incubare. Ma tutto questo come lo trasformo? Questi nuovi, diciamo, parametri, questi nuovi numeri che prima dettavano l'urbanistica e che adesso sono diventate queste parole così aperte, come si traducono in spazio? Attraverso delle infrastrutture che devono essere sempre vissute. L'infrastruttura, lo spazio aperto, pensato dal landscape urbanism, ha senso solo se diventa uno spazio pubblico, quindi se viene attivata una partecipazione o un uso da parte del pubblico. E Prato sta facendo sostanzialmente questo processo, attuando le categorie che sono tipiche del landscape, cioè pensando a una città, io mi sono letta i documenti e attraverso i documenti ho un po' estrapolato questi punti che sono appunto coincidenti a quelli del landscape urbanism. È una città che è molecolare, è una città che è fatta da diverse entità che possono coesistere, una visione di insieme, ma che hanno sostanzialmente delle caratteristiche sempre diverse, no? Una città quindi reversibile, una città sperimentale, una città smart, che è un nuovo termine che è entrato nel dibattito comune, una città che si svilupperà attraverso, come dire, strategie diffuse a diversa scala, ma che riescono appunto, pur essendo molecolari, a generare una visione generale e un'identità generale. Queste sono alcune immagini di alcune sperimentazioni che sono state fatte di landscape urbanism. Questa è un'immagine sempre di Andrea Branzi che riassume un po', se dovessimo fare un grande disegno di landscape urbanism potremmo dire che è questo: un grande spazio aperto con alta tecnologia, la gente che usa questo spazio aperto e delle macchie colorate che sono le diverse entità urbane o i diversi luoghi che devono essere rimessi a sistema. Quindi l'escape urbanism lavora un po' in questo senso. Il suo passaggio nelle città europee è filtrato da alcune carte, da alcune normative europee. Non voglio entrare in queste carte, voglio solo dire che in Europa c'è qualcosa che negli Stati Uniti non esiste, cioè la città storica. Quindi come posso pensare a una città che si basa sugli spazi aperti quando ho una bellezza storica così solida e così presente? Quindi necessariamente il landscape urbanism slitta su modalità di pensare al progetto come rigenerazione urbana, quindi necessariamente unisce questo passaggio di rigenerazione. Perché? Perché appunto la città storica, che è una città che si è svuotata, ha bisogno di essere risignificata. La rigenerazione, ma credo che nel piano tra l'altro è spiegato molto bene, non è un riuso, non è semplicemente metto una funzione diversa in un luogo che prima era deputato a una funzione specifica, ma risignifico completamente quel luogo, lo risignifico attraverso nuove modalità d'uso, nuovi tempi d'uso che sono diventati più veloci, sono diventati diversi, sono diventati più effimeri, più dinamici, no? Quindi è una risignificazione, quindi c'è, diciamo, questa integrazione da parte europea della rigenerazione urbana. Questi sono alcuni casi prototipo. Questo è un progetto, per esempio, di Rencola, sono dei più grandi architetti a livello internazionale, deve fare questo progetto in Francia. È un progetto, vediamo sulla sinistra quali sono le prime infrastrutture presenti nel luogo, e lui ripensa completamente il luogo attraverso delle grandi infrastrutture verdi, dei grandi parchi, dei grandi assi verdi nei quali colloca tutte le funzioni civili. Quindi che cosa fa? Ridisegna proprio la forma della città, ridisegna la forma della città attraverso degli spazi verdi nei quali vengono collocate appunto le funzioni pubbliche e le funzioni civili. Questi sono altri esempi, non mi soffermo, sono moltissimi, ogni esempio meriterebbe un approfondimento, ma volevo fare una carrellata giusto per iniziare a cambiare il nostro glossario, il nostro modo di pensare. Questo è un progetto sempre molto bello di Rencolas, è un progetto sempre di una struttura urbana, e è interessante come lui passi da strategia a grande scala a subito visione di partecipazione, quindi dal grande al piccolo, dalla partecipazione del soggetto alla grande strategia urbana. Ovini Maas, altro architetto olandese straordinario, che sta cominciando a ripensare le città olandesi come unità di ambiente, unità di quartiere sostanzialmente, che riescono a racchiudere all'interno di un perimetro, di una distanza definita, tutte le necessità che servono agli abitanti. Quindi l'urbanistica non è più il disegno a grande scala di grandi infrastrutture, ma l'urbanistica parte dalla cellula, parte dalla necessità dell'individuo, genera delle cellule, delle unità, diciamo, di quartiere dentro le quali io devo trovare tutti i servizi che mi servono per il vivere quotidiano. Quindi l'architettura si sta, quella più sperimentale, muovendo in questi luoghi. I casi più emblematici di landscape urbanism comunque rimangono sempre due. Uno è Detroit, attraverso questo progetto bellissimo che si chiama Stalking Detroit, cioè perseguito un po' Detroit. Detroit, una grande città industriale americana, una delle più grandi, la città produttrice di automobili, una città che negli anni 60 ha vissuto una grandissima espansione. Detroit nel giro di pochi anni, vedete le mappe, si svuota completamente, la crisi, l'automobile, le fabbriche delle automobili cominciano ad andare in crisi, quindi la città si svuota. Quindi come faccio a salvare una città così grande? Qual è la strategia che posso utilizzare per evitare il decadimento urbano? E la cosa interessante è che in questo progetto di landscape urbanism hanno pensato a un'urbanistica alla rovescia. Hanno detto: è inutile tentare di far resistere Detroit, è inutile tentare di salvarla con le modalità vecchie, tentiamo di rinaturalizzarla. Quindi Detroit si rinaturalizza, torna indietro attraverso dei processi di partecipazione della popolazione, che sta rinaturalizzando tutta la città facendole cambiare di identità. Quindi Detroit sta passando da un'identità di produzione di auto a un'identità di produzione di agricoltura. E questo è abbastanza straordinario, perché noi dobbiamo pensare che è una città gigantesca, cioè non è una piccola città, quindi c'è proprio un ripensamento integrale della città. E Detroit quindi attua due strategie. La prima è proprio quella di rinaturalizzare attraverso dei processi di partecipazione tutte le aree dismesse, e la seconda è quella di far diventare queste aree dismesse. Questi sono alcuni esempi del processo di rinaturalizzazione di Detroit effettuato attraverso gli orti urbani. La seconda strategia è quella di trasformarla in luoghi di opera d'arte sperimentale. Quindi questo progetto straordinario effettuato da un artista nordamericano è quello di rendere addirittura pop quella che è stata la decadenza di Detroit, trasformare Detroit in una città d'arte quasi eccessiva. Quindi l'arte è il processo alla rovescia della natura che entra in città. Questi sono appunto alcuni esempi. Il primo caso europeo è sicuramente quello di Barcellona negli anni 90. Bohigas, grande urbanista di Barcellona, deve ripensare una città dopo il franchismo. Barcellona era una città chiusa, aveva addirittura le mura sul mare, e la ripensa ridefinendo e riprogettando tutti gli spazi pubblici della città. Quindi genera in tutti quei luoghi intermedi, non definiti, eccetera, un sistema di parchi pubblici. Quindi lo spazio aperto è inteso come parco o come piazza per la popolazione. Barcellona quindi rivede completamente, attraverso una serie di opere integrali e importanti, tutto il suo progetto, lavorando soprattutto sul riuso del quartiere, quindi la dismissione, la rigenerazione, e sulle infrastrutture. Barcellona sta continuando questo progetto attraverso, e forse la città che più di altri sperimenta queste modalità, attraverso un nuovo progetto che si chiama Iper Barcellona, che sostanzialmente si può riassumere in questo schema. Iper Barcellona dice: dopo che negli anni 90 abbiamo generato tutti questi spazi aperti per la collettività, e spazi aperti che funzionano perfettamente, sono straordinari, sono distribuiti molecolarmente in tutti i quartieri, adesso la rendiamo efficiente. Adesso togliamo le strade che non servono, declassiamo le strade che non servono, le infrastrutture che non servono, e la rendiamo smart. E questo apre un nuovo capitolo, cioè l'infrastruttura, quello che serve allo spazio pubblico, non è solo il visibile, ma è anche l'invisibile, è anche lo smart, cioè la possibilità che io posso lavorare ovunque col mio computer, posso lavorare in uno spazio aperto, non ho bisogno di uno studio, posso lavorare in qualsiasi luogo. Quindi Barcellona diventa Smart City, ma come lei tantissime altre città, questo è il caso di Copenaghen, che addirittura fa disegnare da un architetto ingegnere italiano una bicicletta intelligente, una bicicletta che mi indica il livello di inquinamento in base al luogo nel quale mi trovo, e che carica una dinamo, si carica sostanzialmente, quindi posso utilizzare l'energia della bicicletta per caricare il mio telefono, eccetera. Quindi Copenaghen addirittura pensa a un oggetto di design per la sua nuova mobilità, ma insieme a Copenaghen tantissime altre città si stanno muovendo in questa direzione. Quindi ci sono tanti temi per generare uno spazio pubblico basato sulla collettività e sul ruolo della collettività come primario nel landscape e urbanismo. Ci sono anche strategie più specifiche, si può partire, come vedremo in questi ultimi casi, da alcuni progetti mirati all'interno della città che poi scatenano delle grandi rivoluzioni. E volevo farvi vedere questo progetto perché il progetto forse più interessante di Michel de Vigne, Michel de Vigne, che è il vincitore del vostro progetto dell'area centrale di Prato, è l'unico architetto paesaggista europeo che sappia svolgere un landscape urbanismo in forma integrale, cioè nel senso che non è un puro paesaggista, lui si occupa veramente di questa integrazione fra l'elemento città, l'artificiale e il naturale in un modo nuovo. E in Francia l'ha sperimentato in luoghi straordinari, come per esempio nell'Inseguen, dove c'era un problema di ridefinire questo luogo così cruciale per la città e che senso dargli, e lui sviluppa un progetto di landscape urbanism che è stato realizzato attraverso una serie di spazi aperti, ma anche di orti, l'orto, quindi l'elemento piccolo che in genere sta nel nostro giardino, che diventa invece l'elemento urbano e che sa tenere la grande scala della città e diventare il punto cruciale della città. Ma Michel de Vigne ha inventato anche questa superficie, ha inventato una superficie performativa, questa, fra la natura e l'artificio. Lui la chiama intermediate nature. L'intermediate nature è questa natura ibrida, natura che è tecnologia, che è suolo urbano ma è anche natura. Ha inventato questa superficie nella quale poi crescono gli alberi, no? Quindi è una prima ideologizzazione, un po' il simbolo di cosa voglia dire lavorare anche tecnologicamente con il landscape urbanism, con qualcosa che riesca a generare un suolo pubblico attraverso l'elemento naturale, ma che non sia una natura assoluta, una natura in sé. Altri progetti, sperimentazioni sono questi, alcune visioni sempre di Andrea Branzi, in cui all'interno dell'elemento naturale io posso lavorare con l'iperartificiale, quindi con l'altissima tecnologia, oppure trasformare metaforicamente l'elemento artificiale che è l'albero in una grande foresta che però è una piazza urbana. Quindi le sperimentazioni sono ancora assolute, sono quasi opere d'arte. Altre sperimentazioni sempre nel campo nordamericano sono quelle invece delle discariche. Per esempio questa è la discarica di New York, è stato fatto un concorso e la discarica diventa uno spazio pubblico, quindi attraverso un processo di rigenerazione che viene effettuato dalla natura la discarica diventa un parco. Queste sono le fasi di trasformazione, ma ce ne sono moltissime altre. Questo per esempio è un'operazione che si chiama infill, che è un po' simile a quella che state facendo anche voi, cioè di andare a trovare le infrastrutture o luoghi abbandonati e ripensarli. La prima operazione, la più importante di questo infill, viene fatta all'Highline di New York, credo che la conoscete, la grande infrastruttura dismessa, un'infrastruttura che era sostanzialmente ferroviaria e diventa il parco, questa era la prima, e diventa il parco più importante della città. parco più importante della città, anche perché è un parco che permette di vedere la città da un punto di vista sostanzialmente diverso. Un successo straordinario, diventa il prototipo per tutto un ripensamento anche sulle infrastrutture. Le infrastrutture diventano al momento, proprio per il loro declassamento, per il loro cambio di ruolo, il luogo sul quale il landscape urbanism si sta orientando. Come faccio a trasformare un'infrastruttura in uno spazio pubblico? Quelli di prima sono sempre esempi spagnoli, questo è un esempio recentissimo del gruppo Big che trasforma un'infrastruttura in un museo, in uno spazio pubblico, quindi la strada non è più esclusivamente la strada, ma la strada diventa un accavallamento di funzioni sociali che possono essere un museo, uno spazio pubblico o altri luoghi, e quindi si comincia a lavorare sulle infrastrutture. Questi sono altri esempi molto velocemente in cui il passaggio della strada diventa a tutti gli effetti un meraviglioso parco che riesce a dialogare con tutti i piani della città e che diventa poi una passeggiata e uno spazio pubblico per cui la strada io non la percepisco sostanzialmente, non la percepisco più. I casi sono centinaia, si stanno distribuendo in modo molecolare sostanzialmente in tutto il mondo, ce ne sono moltissimi. Come altri casi possono essere invece sempre di landscape urbanism la rigenerazione delle aree dismesse, quindi come un'area dismessa può diventare un parco e può essere occupata in modo totalmente anomalo. Questo è un parco meraviglioso fatto da Peter Latz in Germania su una grande area completamente dismessa industriale, nascono delle piscine, nascono degli spazi aperti. Questo perché? Perché questo modo di pensare gli spazi diventa molto più agile, non monumentalizza niente, non blocca niente, ma permette un uso anche temporaneo, più flessibile e veramente più agile di tutti gli spazi. Quindi non c'è mai una soluzione che blocca il luogo nel quale sto agendo, blocca l'architettura nella quale sto agendo. Questa architettura potrebbe essere rimossa, potrebbe essere temporanea, lasciando spazio a qualcuno che nel futuro avrà più esigenze per definire stabilmente un'architettura o l'uso di uno spazio. L'architettura diventa qualcosa di flessibile, di agile, di utilizzabile da tutto, sostanzialmente di occupabile in modo temporaneo. Questi sono appunto alcuni esperimenti che sono stati fatti, e ce ne sono moltissimi di casi come questi. Questo è Marco Casagrande che sperimenta dei laboratori, delle serre permanenti all'interno dei capannoni dismessi proprio per aumentare la capacità di pensare, di coltivare la natura in modo anche sperimentale. Ci sono anche delle vere e proprie associazioni che si occupano, come i Trade City, i Traders, eccetera, che si occupano ovunque nel mondo di riutilizzare, di rimpossessarsi di questi luoghi attraverso dei processi più agili, processi per esempio dello sharing, della condivisione, che portano un'economia più giovanile, che è un termine cruciale per l'urbanistica contemporanea, il fatto di pensare a una città più giovane, in una modalità più giovane, per gente più agile, per persone più veloci, che non ha bisogno di fissare niente perché tendenzialmente non posseggono neanche niente. Quindi l'agilità di uso di questi spazi. I Traders ormai sono dappertutto, hanno sviluppato diverse sperimentazioni in tutte le città e si occupano proprio di questo uso dei paesaggi fra naturale e partecipativo ovunque. Questi sono degli altri esempi di riuso. L'ultimo esempio è proprio quello dell'agricoltura, l'abbiamo già visto brevemente prima. Il tema dell'agricoltura urbana è un altro tema cruciale di come l'architettura possa convivere in un contesto urbano. Ce l'hanno fatta a New York utilizzando una superficie che tendenzialmente per noi è inusuale, che è quella dei tetti. I tetti in realtà sono delle superfici coltivabili, loro attuano una produzione a chilometro zero. Quindi New York si sta trasformando in un luogo di produzione agricola utilizzando appunto le superfici. Chiudo con un'immagine che è un nuovo modello di landscape urbanism, un modello che è stato presentato alla Biennale 4 anni fa e che stiamo portando negli Stati Uniti l'anno prossimo e che circolerà con una mostra in tutte le università americane. Si chiama La Nuova Carta di Atene, sempre di Andrea Branzi. Da Branzi, come sperimentatore di Prato, siamo partiti con lui, chiudiamo. La Carta d'Atene è una nuova carta che dice quali dovrebbero essere le nuove prospettive per la città. quindi una rifunzionalizzazione, le microazioni che trasformano il grande, la città come una favela ad alta tecnologia, non intesa come favela, ma intesa come luogo dove posso abitare agilmente, senza che la casa diventi un oggetto impegnativo, ma che possa essere un oggetto facilmente trasformabile, un computer ogni 20 metri quadri, quindi la possibilità di usare tecnologie smart, un'ospitalità cosmica, il fatto che la città debba abbracciare e coinvolgere e pensare al fatto che ci debba essere un'accoglienza globale che diventa sempre un problema sempre più pressante, un'urbanizzazione debole, quindi un'urbanizzazione che non guarda più a grandi elementi o un'architettura sempre costruita, sempre magnificente, ma un'architettura più debole, più removibile, sfumare i confini, cioè la differenza fra città e campagna non c'è più, ma non ci sono neanche le differenze concettuali, infrastrutture reversibili, cioè le infrastrutture pensate in modo più agile, l'architettura come realtà esperienziale e sensoriale, quindi entra il soggetto, ma soprattutto l'ultimo punto, considerare la città come un laboratorio genetico, come una fabbrica. La città quindi non è più, il piano non è più un elemento statico e disegnato, ma è un laboratorio, è una fabbrica in continua trasformazione. Quello che porteremo è questa grande carta di 30 metri, a dimostrazione che un piano e un progetto può essere anche scritto come se fosse un'opera d'arte, quindi non ha più bisogno di essere normato, ma può diventare un territorio dell'immaginazione. Ho chiuso, scusate la carrellata molto lunga, grazie.
E questo era l'intervento di Elisa Cristiana Cattaneo, una delle massime esperte di pianificazione urbana e territoriale in Italia. A questo punto l'ultimo degli interventi della prima fase è quello di Giulia Meraviglia, che spiegherà tecnicamente cos'è un percorso partecipativo.
Quindi sono qui in rappresentanza anche dei Image e di Controradio. Lavoreremo insieme per i prossimi mesi, anni direi. Vi presento in maniera schematica un po' le attività che andremo a fare e poi insomma ci sarà modo di approfondire. Era ovvio. Ok, ci siamo. Qualcuno mi aiuta? Così. Allora, dunque, il programma ha cercato di raccogliere la complessità delle richieste che giustamente l'amministrazione ha posto a chi ha concorso al bando, sviluppando un percorso che si articola, diciamo, su sei principi, un approccio che si articola in sei principi in cui, insomma, noi ci siamo tutti riconosciuti. Quindi il percorso di Prato al Futuro è un percorso partecipativo che si articola su due livelli. Da un lato la città nel piano, cioè 4 mesi evento tematici di riflessione, ascolto e confronto sulla città che inizieranno a settembre e in cui chiameremo gli abitanti, i cittadini a partecipare e quindi a venire nel piano. Dall'altra parte il piano in città, cioè un tour di un punto mobile che farà oltre 25 tappe in tutte le frazioni e centri urbani minori della città policentrica di Prato, come appunto abbiamo visto, per incontrare ed includere tutta la popolazione. 4 assi tematici che sono stati magistralmente introdotti prima di me, quindi connessioni, ambiente, agricoltura, patrimonio da rigenerare, spazio pubblico, che corrisponderanno ad altrettanti mesi di riflessione e soprattutto un percorso partecipativo per tutti. Cioè noi abbiamo voluto provare a articolare un percorso che faccia sentire inclusi tutti. Tutti gli abitanti della città di Prato e tutti gli operatori e quindi abbiamo utilizzato varie tecniche di cui stasera abbiamo voluto fornire, diciamo, un primo assaggio. Stasera avete visto fuori, avete visto qui in sala un intervento che appunto ci ha ispirati e questo ci accompagnerà per tutto il percorso. Ogni tema, ogni macrotema sarà introdotto da un momento di ispirazione che si rivolge a tutto il pubblico di Prato, in particolare ai professionisti, alle categorie, agli stakeholders, agli abitanti. Animazione per gli abitanti. Stasera abbiamo avuto con noi appunto il pullman londinese dell'Opera di Santa Rita qua fuori, ma questi interventi di un po' anche sorpresa della città, animazione territoriale, che dopo vi racconterò meglio, connoteranno tutto il percorso. Il confronto, momenti di confronto strutturato che coinvolgerà stakeholders e attori economici della città, la traduzione tecnica con i professionisti e gli ordini del territorio, con cui già siamo entrati in forte relazione in questi mesi di preparazione del percorso, un punto mobile appunto che andrà a stimolare le frazioni e il piano operativo dei bambini, di cui già stasera lanciamo il primo evento. Come sapete, forse come sa meglio chi ha figli, sotto è in corso il primo laboratorio del piano operativo dei bambini, che vi racconterò in breve. Un percorso partecipativo quindi di tutti anche, con tutti, e quindi coinvolgendo l'Ordine degli Architetti, l'UNICEF, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, le associazioni del territorio che abbiamo iniziato a contattare, con cui abbiamo iniziato a collaborare. E poi il percorso si articola così: un'iniezione di partecipazione all'inizio, quindi questi 4 mesi intensi in cui vi viene da dire non vi daremo pace, perché ci è stato chiesto appunto di fornire in tempo breve, perché i tempi del piano sono stretti, un materiale che l'ufficio di piano nel prossimo anno possa effettivamente raccogliere, analizzare e integrare nel lavoro tecnico che sta portando avanti. Dall'altra parte però vi accompagneremo con l'attività di comunicazione, accompagneremo voi e l'amministrazione fino all'approvazione del piano operativo, con una sorta di finestra aperta sull'ufficio di piano, quindi non daremo pace nemmeno a loro, perché giorno dopo giorno chiederemo e daremo aggiornamenti sul procedimento, che, come diceva l'assessore Barberis, un procedimento di redazione del piano operativo è cosa non banale, ha tante fasi e quindi va saputo raccontare. Partecipazione e comunicazione integrate, e questo è un fattore innovativo che il Comune di Prato ha introdotto nel bando, in primis per creare consapevolezza e cultura della pianificazione urbanistica a livello locale. Quello che vado dicendo in queste prime presentazioni è che noi faremo di tutto per rendere semplice il piano operativo, ma chiediamo a tutti di impegnarsi a capirlo, un piano operativo, perché la complessità non ci deve spaventare, però ci deve stimolare, ci deve comunque coinvolgere, e questa è un'operazione anche culturale importante, è l'occasione per imparare cosa significa pianificare una città. Dall'altra parte una narrazione della città di Prato che si rivolga anche a livello sovralocale, quindi a livello nazionale e internazionale, per potenziare l'attrattività di questa città. Dunque, la città nel piano, il primo asse del percorso partecipativo, vede i 4 mesi, settembre, ottobre, novembre e dicembre, con i 4 temi, connessioni, ambiente, agricoltura, patrimonio da rigenerare, spazio pubblico, incrociarsi con le linee di azione che vi ho appena descritto. Quindi oltre 20 eventi pubblici, ogni mese ha un solito schema, anche per facilitare la comunicazione di un programma partecipativo molto denso e intenso, e quindi si apre con un momento interattivo che porta qui esperti di livello nazionale e internazionale a confronto diretto con il pubblico attraverso la modalità del Crowd Lab. L'animazione che si declina nei diversi temi con modalità diverse per coinvolgere gli abitanti proprio sulla riflessione, mi viene da dire, sul suolo urbano, cioè cosa succede proprio a terra. Il confronto che si orienterà di mese in mese verso categorie specifiche, quindi parleremo appunto con vari stakeholders, con gli operatori economici, con gli operatori creativi, con i settori appunto produttivi e con l'associazionismo culturale, sociale, urbano, e alla fine la traduzione tecnica, in cui di volta in volta coinvolgeremo l'ordine dei professionisti più coinvolto o vari ordini. Il piano in città è appunto il punto mobile, che è una struttura mobile appositamente prototipata per questo percorso, che appunto si sposterà nelle 25 tappe che vedete sulla mappa, creando uno spazio di confronto nei luoghi più frequentati dagli abitanti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con vari attori del territorio per individuare al dettaglio quale può essere di frazione in frazione il luogo più adatto, quando è mettersi vicino al fontanello dell'acqua pubblica piuttosto che all'uscita di una scuola, e quindi abbiamo mappato il territorio nel dettaglio per andare a intercettare gli abitanti. Questo punto mobile sarà ovviamente animato da professionisti e vuole animare, informare, ascoltare, coinvolgere, attivare le associazioni locali e cittadini per raccogliere indicazioni sui temi territoriali più avvertiti come più urgenti dagli abitanti, e quindi una linea trasversale rispetto ai quattro macro temi che vi ho presentato prima. Il Map Contest, questa è una forma un po' ludica di coinvolgimento che abbiamo inserito sempre per stimolare le frazioni. Speriamo di avviare una lotta, una competizione tra gli abitanti delle varie frazioni, perché la frazione che fornirà la mappa più ricca riceverà un premio per il suo spazio pubblico, quindi una dotazione di verde o un'attrezzatura collettiva con cui sarà premiata la frazione appunto più partecipativa. E il piano operativo dei bambini, un percorso nel percorso che abbiamo coprogettato con UNICEF di Prato, con il comitato, che sta facendo appunto una sperimentazione a livello nazionale sulle città amiche dei bambini e delle bambine, e appunto nato un po' su questo incontro si è poi disegnato come un vero e proprio percorso che inizia oggi e finirà a dicembre, e vede momenti di formazione per tutti gli educatori, tutto il personale che sta a contatto con i bambini e ne è per forza mediatore rispetto alle politiche e alla città, ma con dei momenti di laboratorio appunto che coinvolgeranno i bambini stessi nella proprio riflessione sulla città. Con adeguate metodologie e tecniche si chiederà loro di partecipare come a tutti gli altri e di consegnare all'amministrazione, anzi pubblicamente alla città, proprio delle cartografie, e quindi si chiederà loro di lavorare con un linguaggio tecnico perché anche loro acquisiscano in questo percorso degli strumenti e possano dire la propria, perché una città dove stanno bene bambini è anche una città dove stanno bene tutti, quindi noi dobbiamo considerarle il più importante vettore di benessere urbano, e quindi è importantissimo coinvolgerli con l'adeguata dignità. Tutto questo, ovviamente, che stasera vi ho presentato per grandi linee, sarà raccontato e sarà diciamo comunicato attraverso il portale, quindi www.pratalfuturo.it, che sarà online nei prossimi giorni. È un portale che complesso perché vuole rivolgersi, ma per voi sarà facilissimo, è complesso per chi lo deve progettare. Vuole rivolgersi anche questo a vari attori e quindi creare dei livelli di lettura per cui chiunque possa trovare le informazioni che vuole, quindi sicuramente le informazioni sulle attività in corso, sulle modalità per partecipare, ma anche informazioni più tecniche per i professionisti per trovare appunto il materiale prodotto dall'ufficio di piano. Sarà ok. Qui sono riportate alcune pagine. Appunto nel menu vedete c'è una parte per conoscere il piano operativo e per entrare nel dettaglio delle informazioni tecniche, una parte sulla partecipazione dove troverete tutte le informazioni, una parte per chiedere perché noi saremo sempre in ascolto, e una parte che riguarda il social wall, perché ovviamente abbiamo già attivato tutti i canali di informazione sui social network principali, quindi Facebook, Instagram e Twitter. Io chiudo con una promessa, le sedie in questa modalità le ritroverete all'evento di restituzione quando sarà approvato il piano operativo e lo dovremo presentare. nei prossimi eventi non ci sarà più questa modalità, le sedie saranno sempre disposte in cerchio o in altre forme particolari, perché sarete voi i protagonisti delle prossime serate. Vi ringrazio molto.
E questo era l'intervento di Giulia Maraviglia a rappresentare Sociolab, una struttura specializzata nella costruzione di percorsi partecipativi che può vantare una lunga esperienza sul territorio nazionale. Questo era anche l'ultimo della prima parte degli interventi, perché a questo punto Marco Brizzi, che è già stato ai nostri microfoni, Marco Brizzi di Image, coordinerà un talk con quelli che sono stati i protagonisti delle brevi presentazioni fino adesso. Noi questo talk ovviamente ve lo raccontiamo in diretta per almeno i primi 15 minuti. Alle 11 infatti è previsto la restituzione della linea allo studio 1 di Controradio. Vi lasciamo all'introduzione di Marco Brizzi e al talk, alla discussione aperta con Valerio Barberis, assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Prato, Elisa Cristiana Cattaneo, studiosa di progettazione urbana e paesaggio, e Giulia Maraviglia, coordinatrice di attività di partecipazione e comunicazione con Sociolab.
Lo conosco bene e credo che sia stato anticipato con un'ottima capacità di restituzione e di chiarezza. Sono rimasto molto affascinato, lasciatemi dire, dalla presentazione di Elisa Cattaneo, che pur conoscendo da tempo non avevo mai sentito raccontare tutto lo sguardo che la sua ricerca le ha permesso di acquisire davanti a un caso di una città come Prato. Vale a dire, tutto il percorso che abbiamo visto riassunto in una grande quantità, va detto, di immagini, è stato incoraggiante e gratificante al tempo stesso. Abbiamo acquisito, per esempio, una nozione molto importante che riguarda il gergo della progettazione urbana. L'avete visto tutti, è stato sorprendente, anche perché ci troviamo all'interno di un centro d'arte contemporanea, ma la maggior parte delle immagini di progetti urbani che abbiamo visto non parlavano soltanto ai tecnici, avevano una funzione diversa. Naturalmente non si sostituiscono allo strumento tecnico le immagini che abbiamo visto dei grandi progettisti del passato e del presente, ma introducono un tema, che oggi la progettazione urbana si può condividere, non è qualcosa che appartiene soltanto agli uffici, ed è una ragione in più per cui questo programma di partecipazione e di comunicazione ha una forte ragione d'essere. La domanda che porrei all'ospite in particolare, che ringraziamo per averci raggiunti stasera: che cosa ci si aspetta da Prato oggi, alla fine di questa lunga carrellata, che ha messo in fila, tra l'altro, casi di grandi città del mondo che in altre epoche hanno saputo affrontare le loro sfide con successo? Cosa ci si può aspettare da Prato?
Allora, dall'esterno, da studiosa, cosa mi aspetto io da Prato? Per esempio, cosa credo, parlando un po' con altre persone, ci si aspetti da Prato? Da Prato ci si aspetta il prototipo di landscape urbanismo a scala europea, nel senso che Prato è un laboratorio permanente, l'ha dimostrato dagli anni 60 in poi da tantissimi punti di vista, dal punto di vista dell'identificazione della città fabbrica, dei grandi progetti che ha avuto, dal fatto che in realtà la non-stop city, che è la città più importante della teoria dell'architettura, si è basata su Prato. Questo è un evento straordinario, accade qui, non accade da nessuna parte. Cioè il fatto che i due musei principali del mondo propongano la non-stop city come la città non ancora superata, e questa città rappresenti Prato, è già un punto di partenza straordinario. E ha dimostrato di essere questo laboratorio permanente e anche esasperato da tanti punti di vista, dall'accoglienza, per esempio, di questa ospitalità globale, complessa, eccetera, dal piano di Secchia. Quello che mi aspetto io da Prato è il fatto che Prato possa teorizzare una forma di landscape urbanism tipicamente europea, sapendo proprio convogliare tutti gli esperimenti che sta facendo effettivamente in una nuova modalità di pensare all'urbanistica, che appunto è molecolare. Molecolare, agile, aperta, ma di grandissima qualità e anche indefinita da un certo punto di vista. Sarebbe la prima volta che un piano urbanistico lascia anche spazio, senza definire necessariamente tutte le funzioni o tutti i luoghi, no? Quindi questa non finitezza dello del progetto, no? Del progetto urbanistico che non è mai stata contemplata, e questo fatto di poter essere il primo prototipo di un piano molecolare, flessibile, agile, smart, che proprio rappresenti il landscape urbanismo europeo come primo caso, prototipo, anche la dimensione giusta, è molto difficile attuarlo su città come Parigi, eccetera, secondo me sarebbe cruciale. Infatti parlavo prima con Marco Brizzi, io mi aspetto una vostra pubblicazione, come è stata fatta per Detroit, come è stata fatta per Barcellona, come casi prototipo, mi aspetto una pubblicazione di Prato come la città che ha saputo teorizzare questa nuova modalità di pensare l'urbanistica in modo agile, in modo nuovo, come landscape urbanism, fatta qui. Questo mi aspetto, perché avete tutto il materiale per farlo, e le coincidenze con i punti del landscape urbanism e quelli che state presentando sono sconcertanti, nel senso che sono esattamente gli stessi principi.
Grazie, credo che abbiamo ulteriori spunti per delle riflessioni o delle chiarificazioni che l'assessore ci può dare. Mi viene da domandare automaticamente questa idea di semplificazione, di accessibilità, di maglia leggera, di struttura duttile, hanno molto a che fare con l'idea del piano operativo che deriva da quell'atto di indirizzo elaborato e reso pubblico alla fine del 2015, nel quale non soltanto la grande visione si descriveva, grande e piccola, vale a dire non ci troviamo davanti a un gesto eclatante, ma quell'atto di indirizzo descrive in maniera molto chiara i grandi, i piccoli e i medi interventi attraverso i quali la città potrà svilupparsi, e nel loro insieme questi interventi descrivono uno scenario di trasformazione impegnativo, importante e da tenere sotto controllo. Ecco, in questo strumento che si chiama piano operativo, l'altro giorno alla radio mi è venuto per assonanza terminologica, mi è venuto di provare a chiamarlo piano operativo, è come se fosse il sistema operativo analogo a quello che troviamo nei nostri smartphone, nei nostri computer, e che siamo costantemente invitati ad aggiornare, perché l'hardware rimane fino a che non diventa vecchio, allora compriamo un nuovo telefono, e il software invece si aggiorna. Mi è venuto da pensare a questa possibile analogia, vale a dire il piano operativo di cui Prato sta per dotarsi è un po' come il software di una città evidentemente duttile, aperta, a maglie ampie, come descriveva Lisa Cattaneo. E se questa è l'analogia, il bello potrebbe essere che questo piano operativo ha qualcosa in più rispetto al software dei nostri telefoni, perché ha la possibilità di modificare l'hardware. I cittadini usano uno strumento, il software del piano operativo, per fare sì che la città cambi, o per partecipare al processo che permetterà alla città di cambiare. Questa analogia è azzardata? Ha un senso? Fino a che punto?
Allora, no, diciamo questo, che come tutte le cose che riguardano i nostri telefoni, mi piace questa analogia, perché ognuno lo usa a modo suo. Quindi il software, quindi il sistema operativo di un computer, è un qualcosa di definito e di determinato, ma in realtà poi dopo è determinato poi dall'uso che ne viene fatto, no? Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è, quello di anche di affrontare un ragionamento che è quello di probabilmente c'è un cambio di paradigma sul concetto di infrastruttura oggi, no? Quindi è un po' quello anche che davvero è bello di vedere ogni volta che Elisa fa una conferenza, che ispira, perché effettivamente fa riflettere su alcune cose che a volte vengono fatte, no? Ma a volte vengono fatte senza nemmeno grande consapevolezza, no? E mi spiego. Il problema di oggi dell'urbanistica è quello, oggi si parla di urbanistica della crisi, no? Quindi cosa vuol dire crisi? Crisi è una trasformazione, no? di per sé la parola, come il sistema operativo, è laica, non ha una connotazione di un certo tipo. Di sicuro siamo in una fase nella quale sta finendo qualcosa che è durata abbastanza, sta iniziando qualcos'altro, no? E siamo in quella fase di intermezzo, no? Quindi un po' come questi confini sfumati di cui uno dei 10 punti della proposta di una nuova carta d'Atene. E quindi la sfida, e qui diciamo mi riallaccio anche alle parole del sindaco all'inizio, cioè la sfida è quella di riuscire a capire quali sono quegli elementi del passato che continueranno anche nel futuro, quelli che invece non ci saranno più, e quali sono quegli elementi del presente che rappresentano il futuro. È un po' quella. Quindi è chiaro che agire in un contesto di questo tipo è molto complesso. È molto complesso e, diciamo, e probabilmente non ha senso, sicuramente non ha senso affrontarlo con gli strumenti tradizionali, perché comunque sia qualsiasi cosa tu faccia che, diciamo, che va in modo dirigistico verso in una direzione sarà è certo che verrà sicuramente contraddetto dalla realtà. Quindi questo è il primo tema. Allora, diciamo, il software, quindi il sistema operativo, cos'è? È la struttura, è una serie di elementi che sicuramente sono fissi, è una strategia di processo probabilmente che individua per esempio nella partecipazione un tema significativo, importante e molto serio, talmente serio che qualche volta decidi di non farlo perché invece ti assumi la responsabilità della scelta, altre volte quando lo fai apri davvero alla partecipazione, apri al dibattito. Perché? Perché appunto in una fase nella quale l'urbanistica della crisi è un'urbanistica che deve essere in grado di essere flessibile, deve essere in grado di accogliere quelle che sono delle trasformazioni che esistono, che sono presenti e che ci saranno domani. In questo momento i tecnici lo sanno, se uno vuole fare un coworking non esiste, non è normato e quindi non si sa che cosa sia, no? Non si sa, quindi a volte succede questo, ci sono delle funzioni che oggi, che domani ci saranno e che oggi non ci sono, non si sa cosa succederà con la sharing economy da questo punto di vista. Quindi diciamo, di sicuro il sistema operativo è parte di una visione che deve essere conosciuta e condivisa, no? Ma poi dopo la partecipazione normalmente è sorprendente, nel senso che va sicuramente ti porta in uno scenario che te non solo devi essere in grado di accogliere e accettare, ma è non solo la sfida, è l'obiettivo della partecipazione, quello di arrivare a cose che te non immagini. Quindi un esempio classico, almeno per quello che ci è successo, è alcune partecipazioni nelle piazze e la partecipazione soprattutto di Reversibility, che effettivamente ci ha sorpreso per l'incredibile quantità di proposte e di richieste di trasformazione e di coinvolgimento che ha generato. Talmente tante che ha messo l'amministrazione in difficoltà, perché sono arrivate talmente tante richieste, anche di azioni da fare subito, che l'amministrazione non è fisicamente stata in grado di rispondere. Tante sono arrivate in simultaneo nello stesso momento. E quindi questo dimostra che effettivamente, quando la partecipazione è vera, c'è una grande risposta, un grande entusiasmo. L'amministrazione può succedere che non sia in grado nel tempo zero di rispondere, si deve mettere nelle condizioni di rispondere, quindi in un tempo un pochino più lungo, in tempo immediatamente, diciamo nel tempo T01, ma la cosa importante è quella che effettivamente le dinamiche della partecipazione sono un pezzo fondamentale del piano, nel senso che il coinvolgimento dei tecnici, il coinvolgimento dei cittadini, il coinvolgimento degli stakeholders fa sì che ci sia una condivisione di questo sistema operativo, non so come dire, e che quindi poi dopo tutti siamo in grado di masticarlo, di conoscerlo e di conseguenza di comunicare attraverso questo sistema operativo e di costruire la città. Anche perché, per esempio, sui temi oggi, poi magari ne parleremo, del vegetale, quindi di quello che non è costruito e di come questo sia fondamentale nella città di oggi, questo, diciamo, rispetto al piano Secchi sicuramente c'è un'evoluzione, cioè sappiamo per certo che non è tutto pubblico, no? E quindi vanno elaborate delle strategie insieme ai cittadini e ai proprietari su che cosa vuol dire, su come si gestisce questo, su che cosa vuol dire un'area verde, vegetale, agricoltura, tetti, quindi cosa significa questo. Incentivare questo significa conoscere questo sistema operativo, condividerne le strategie e andare in una direzione.
Grazie. Quindi si tratta di invitare i cittadini a sentirsi ancora più parte di questo strumento. Cittadini devono partecipare, devono danzare insieme alla...
Mancano ormai solamente 3 minuti alle 23, orario nel quale staccheremo questa diretta dal Centro Pecci, dove vi abbiamo raccontato l'evento di lancio di Prato al Futuro, un lungo percorso triennale di partecipazione attorno ai temi, i luoghi, le strategie di quella che sarà la Prato di domani, uno strumento urbanistico, quello del piano operativo, che è, come è promesso sia dal sindaco che dall'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, sarà attuato, pronto nella sua fase attuativa entro la fine del prossimo anno, entro il 2018, un progetto voluto quindi fortemente dall'amministrazione pratese, che stabilisce nel dettaglio cosa si può fare a livello di trasformazione, valorizzazione, tutela del territorio. Ma Prato al Futuro è anche il titolo di questo percorso costituito da Sociolab, Image e Controradio, che hanno vinto il bando lanciato qualche mese fa dal Comune di Prato proprio per organizzare e costruire questo percorso, che è contemporaneamente un percorso di partecipazione ma anche un percorso di comunicazione sui temi del piano operativo, un piano operativo che diventerà alla fine quindi anche corale, espressione di tutti i cittadini che a vario titolo avranno partecipato a questo percorso, che si svolgerà attraverso una costruzione di un racconto, il racconto di quelle che saranno le grandi trasformazioni della città, quelle in corso e quelle che arriveranno, dato che il ritmo di queste trasformazioni in questa città si sussegue molto velocemente. Il tutto sarà organizzato all'interno di alcuni mesi evento che avranno ognuno un tema differente e che si svolgeranno a partire da settembre fino a dicembre 2017. Questi quattro temi principali, che poi sono quelli delle connessioni, ambiente e agricoltura, patrimonio da rigenerare e spazio pubblico, mobiliteranno la riflessione collettiva che ha molti target diversi: le famiglie, l'imprenditoria, i cittadini attivi, le varie figure professionali che rendono economicamente attiva questa città, fino ovviamente alla più ampia comunità scientifica nazionale e internazionale, perché gli interventi di Image, come ci raccontava Marco Brizzi, saranno proprio volti a questo, a comunicare l'esperienza pratese a livello internazionale, ma anche a recepire quelle che saranno le esperienze più interessanti a livello internazionale, che potranno servire da esempi per quanto accadrà qua a Prato. Ci sarà un modo a breve, tra pochi giorni, di seguire tutto quello che avviene all'interno di questo progetto, un sito internet ufficiale,
come usare un tablet, usare uno smartphone,
ma alcuni dei canali social sono già aperti. La pagina Facebook Prato al Futuro è già raggiungibile e funziona da interfaccia per rimanere collegati con tutti quelli che saranno i tanti progetti, eventi, più di 60, che costituiranno l'ossatura di questo percorso partecipativo. È stato un piacere per me, Andrea Mi, essere qui a raccontarvi questa prima giornata di partenza. Il dibattito, il talk coordinato da Marco Brizzi è ancora in corso, i video con le interviste che abbiamo realizzato qui al Centro Pecci di Prato sono sulla nostra pagina Facebook. Io ringrazio Lucille per il coordinamento tecnico in studio 1 e Gianni Frati invece per il coordinamento della diretta qui dal Centro Pecci. Buonanotte e alla prossima.